87 e 9, siete in diretta con Radio Onda Rossa, ma non siamo nei classici studi di Via dei Volsci 56 perché oggi trasmettiamo da una location nuova. Siamo in Sardegna, siamo a Cagliari, siamo allo studentato Sadomo Occupato, dove siamo impegnati da questa mattina in una giornata di iniziative. Abbiamo iniziato parlando di DAB e di frequenze, abbiamo giocato insieme su registrazioni Audacity, montaggio audio, realizzazione di podcast, e adesso ci apprestiamo a fare uno spazio d'approfondimento sulla Palestina. Perché parliamo di Palestina in Sardegna? Questo potrebbe essere già un primo punto di partenza. Può sembrare forse scontato a chi conosce meglio la storia della solidarietà tra il popolo sardo e il popolo palestinese, però forse vale la pena raccontarla anche a chi non dovesse conoscerla.
Ciao a tutti, sono Samed Ismail, faccio parte appunto di Sardegna Palestina, ma anche militato per dire nel posto in cui ci troviamo, nel collettivo di Sadomu. La storia dell'amicizia tra Sardegna e Palestina, come poi il nome della nostra associazione, è una finita elettiva di lungo corso. Diciamo che storicamente, anche prima della costituzione della nostra associazione, il popolo sardo è da sempre stato solidale col popolo palestinese. Forse anche questo è uno dei motivi per cui poi la nostra associazione ha il successo che la contraddistingue, la riconoscibilità nell'ambito politico sardo. Sardegna Palestina nasce nel 97 e in questi 20 anni appunto si è occupata di portare la questione palestinese in Sardegna e di portare anche la Sardegna in Palestina con vari progetti nel corso di questi 20 anni, anche di cooperazione e di scambio. Perché c'è questa affinità? Probabilmente in Sardegna per la storia della Sardegna, anche dell'occupazione militare e della storia coloniale, secondo noi, della Sardegna, sicuramente il popolo sardo si rivede molto in quella che è la vicenda del popolo palestinese, che è sicuramente una vicenda che è di ispirazione per tutti i popoli oppressi nel mondo. Quindi le affinità sono tante, e questo ha portato alla creazione di un contesto di solidarietà con la Palestina che è unico nel panorama dello Stato italiano. Perché tra le nostre iniziative più importanti c'è quella del festival Alar, che è, appunto in arabo significa la terra, e che è un festival che è giunto ormai alla 20ª edizione, se non sbaglio. Un festival principalmente di documentari che affronta sia la realtà palestinese che del mondo arabo in generale, e che ormai è riconosciuta a livello italiano ma anche internazionale, perché dà la possibilità a molti registi, anche dalla Palestina, dai campi profughi nel mondo arabo, di portare la loro realtà e di portare il loro racconto attraverso il mezzo del cinema. E ad esempio nell'ultima edizione noi abbiamo organizzato una rubrica che si chiama Saderra, che invece è stata appunto la terra, che invece fa conoscere i registi che poi vengono qua per presentare i loro film sulla Palestina, di conoscere anche la realtà sarda. E questo è proprio nello spirito dell'associazione di reciprocità tra i due popoli.
Abbiamo parlato della solidarietà tra due popoli oppressi, fondamentalmente che condividono l'esperienza di un'oppressione sulla propria pelle, e della solidarietà come strumento per trovare le strade di resistenza a questa condizione, no? E poi ci raccontavate anche prima, fuori dai microfoni, fuori dalla diretta della radio, che in realtà ci sono anche questioni materiali che vedono anche le vostre controparti, cioè lo Stato italiano e lo Stato di Israele, cooperare attivamente e sfruttare la terra sarda per i loro biechi piani. E questo è stato un altro terreno importante per l'organizzazione della solidarietà, no?
Sì, esatto. Di solito il rischio è che la solidarietà per la Palestina si riduca al lato umanitario, insomma. Invece qua la questione è proprio materiale, data la situazione della Sardegna, per cui un'associazione come Sardegna Palestina, che magari altrove avrebbe più una vocazione classica di associazionismo, anche di ONG, che sappiamo poi il ruolo che hanno in Palestina, ma anche al di fuori in questi contesti, in realtà sia ha un lato chiaramente istituzionale, ma un lato soprattutto militante, di collaborazione con le realtà che sono politicamente più attive e antagoniste. E in Sardegna ne abbiamo l'esempio specifico, visto che Sardegna Palestina collaborativamente con tutti i movimenti, per dire, ne parleremo, che lottano contro l'occupazione militare in Sardegna. Per fare un esempio, ma ce ne sono altri, anche questi sono saranno da affrontare, c'è quello del 2014. In generale Israele, soprattutto l'aeronautica israeliana, diciamo che dal 2003 ha partecipato a varie esercitazioni nei poligoni militari sardi, e quindi era risaputa la presenza dell'aeronautica israeliana in Sardegna. E nell'estate del 2014 c'era una pesante operazione nella striscia di Gaza con centinaia di morti. E in quel 2014, a settembre, quindi sbombardamenti a Gaza erano dell'estate, c'era l'organizzazione di questa grossa manifestazione nel poligono di Capofrasca a settembre, e qui in Sardegna si aveva negli occhi proprio le vittime di Gaza, e si sapeva che quel bombardamento, quell'aggressione era stata preparata nei nostri poligoni, e questa è stata una spinta molto importante alla mobilitazione.
Stiamo parlando di bombardamenti con il fosforo bianco, che hanno preso poi il nome di piombo fuso, forse per chi ci ascolta può essere il nome anche evocativo lì.
Esattamente, l'operazione piombo fuso, che è ricordata come una delle la più atroce sicuramente tra quelle
vera e propria strage.
Sì, appunto, e nel 2014 Sardegna Palestina stessa, durante i bombardamenti, organizzò un'assemblea al dopolavoro ferroviario per parlare sia di quello che stava accadendo in Palestina, sia per invitare le persone a mobilitare, a partecipare alla manifestazione di Capofrasca, quella che poi è stata la manifestazione più grande degli ultimi anni, che poi ha dato vita a quello che è il movimento più importante negli ultimi anni in Sardegna. E tra l'altro uno dei risultati a cui portò questa manifestazione fu proprio il fatto che l'aeronautica militare israeliana fu eliminata dai registri delle esercitazioni. Poi questo a livello formale, non sa sappiamo se poi dietro le quinte comunque continua ad addestrarsi, però questo è emblematico comunque anche come risultato.
Sì, diciamo che la trasparenza non è il forte degli apparati militari, la capacità di raccontare esplicitamente quello che fanno, però ricordiamolo, una manifestazione che riuscì a far venire giù le reti di Capofrasca, ebbe l'effetto concreto di interrompere le esercitazioni in corso, se non ricordo male, ma per evitare di slanciarmi in questioni che magari ricordo meno bene, chiedo un aiuto anche all'altro ospite che ci fa compagnia oggi in diretta qua da Sadomu, che è un compagno attivo nei movimenti contro le basi, nel movimento Foras in particolare, che ha partecipato alla costruzione di queste mobilitazioni.
Appunto, faccio parte della Foras della sua nascita, del 2016. Abbiamo anche fatto parte della manifestazione del 2014, sì, la più grande. Però quella che abbiamo effettivamente interrotto un'esercitazione della NATO è stata nel 2017, la Trident Juncture, che era fino all'ultima, perché l'ultima è stata più grossa, perché adesso con la guerra in Ucraina tutto sta saltando, e il tempo era la più grossa esercitazione NATO nel Mediterraneo, in Europa.
E niente, quindi quella è stata la nostra migliore... il nostro miglior risultato fino adesso, che infatti dopo poco ha portato la Luftwaffe ad andarsene dall'aeroporto di Decimo Mannu, dicendo con un'intervista in un giornale, non so se la verità, ma quello che ha detto lui è questo, il generale della Luftwaffe, anzi un colonnello, che se ne andavano da Decimo Mannu perché l'ambiente non era più favorevole alla loro presenza.
Stiamo cercando di dare un po' anche oggi questo spazio. La questione di Khaled, che ha visto ieri un'assemblea alla Sapienza molto, molto partecipata, se non sbaglio due giorni fa ci sono insomma degli aggiornamenti, quindi ti chiederei un po' se c'è voglia di darci un po' degli aggiornamenti e a che punto è.
Il 31 agosto è stato arrestato Khaled Al-Qaisi, che è un compagno molto noto a Roma per la sua attività nel centro di documentazione e anche perché studente alla Sapienza. È stato arrestato dagli israeliani mentre appunto si trovava in Palestina per salutare la sua famiglia, si trovava lì con la moglie e il figlio, e quando lui doveva passare dal confine tra la Palestina e la Giordania è stato arrestato dai militari israeliani. E questo è stato un atto molto grave, perché si tratta di un cittadino che è doppia cittadinanza, quindi italiana e palestinese, e sicuramente il paragone che è stato da subito fatto è quello col caso di Patrick Zaki. E nel caso di
La Repubblica, citando una delle fonti di una presunta fonte di intelligence italiana, questa fonte di intelligence dice: non ci troviamo in presenza di un nuovo Patrick Zaki, di un nuovo caso Zaki, perché Khaled è un cittadino italiano e Israele non è l'Egitto. Israele è molto peggio dell'Egitto, e se noi rivediamo quello che fu il primo appello nel 2010 di Amnesty per la liberazione di Patrick Zaki, le due principali preoccupazioni erano queste. Una, che si trattasse di un arresto preventivo dovuto a una persecuzione politica. La seconda era che un arresto prolungato potesse portare al rischio fortissimo di tortura. Bene, questi due pericoli nel caso di Khaled sono ancora più forti, perché questo arresto ha una chiara natura politica e razziale, perché nelle carceri israeliane la tortura non è una possibilità, ma è una certezza. E soprattutto, appunto, mentre Zaki era un cittadino egiziano arrestato e detenuto dallo Stato egiziano, Khaled non è un cittadino israeliano che è stato arrestato da una forza occupante, quindi si tratta di un vero e proprio rapimento quasi. Tra l'altro, in barba a tutte le leggi internazionali che vietano a una forza occupante di deportare i detenuti, appunto, palestinesi al di fuori dei territori occupati, Khaled è stato deportato, infatti in questo momento si trova nel carcere di Ashkelon. La cosa più grave è che questa forma di detenzione, che non è la detenzione amministrativa di cui spesso sentiamo parlare, sì, è una detenzione preventiva, però ad ogni modo segue quello standard detentivo, perché non ci sono per ora delle accuse formalizzate, ovvero ci sono 45 giorni dall'arresto per formalizzare le accuse. Khaled non ha potuto parlare con il suo avvocato fino all'altro giorno, e soprattutto il processo in lingua ebraica, che chiaramente non è compresa da Khaled, comunque non è la lingua che lui parla. E quindi sempre l'articolo di Repubblica diceva che il governo italiano e la Farnesina stanno muovendo per far sì che a Khaled sia garantito un giusto processo. Però il problema è che noi ci chiediamo come può essere garantito un giusto processo all'interno di un sistema carcerario israeliano che finalizzato proprio alla persecuzione politica e sistematica del popolo palestinese. Non ci sono le garanzie di un giusto processo, nonostante, perché di solito i detenuti palestinesi vengono giudicati da un tribunale militare, Khaled non è comunque giudicato da un tribunale militare, ma da un tribunale civile, però solo in virtù della sua cittadinanza italiana, ma comunque non vi sono gli elementi formali per avere un equo processo, e questo è un fatto. E in più aggiungo, seppure ci fosse un giusto processo, se a Khaled fossero garantiti i suoi giusti diritti, comunque si tratterebbe del diritto imposto da un'autorità coloniale, non da uno stato di diritto, e pertanto comunque Khaled, come tutti i detenuti politici palestinesi, si trova a prescindere da quello che poi eventualmente, e che già stanno provando a tirar su, a montare, come testimoniano vari articoli della stampa italiana. Khaled si trova nel suo pieno diritto e noi chiediamo la sua scarcerazione immediata. Sulla questione di Roma, e quindi dell'assemblea che c'è stata ieri alla Sapienza, è stata un'assemblea con una partecipazione che ci si attendeva molto nutrita, ma che è stata addirittura straordinaria per quanto ci riguarda, e che ha visto la formazione di questo comitato per la liberazione di Khaled, che appunto per ora ha scelto comunque di coinvolgere tutte le realtà pur senza un'adesione formale, con l'indicazione di seguire poi quella che è la volontà della famiglia e dell'avvocato nel supportare la causa di Khaled, che per ora si vuole appunto tenere fermo il punto del fatto che è un cittadino italiano e lo Stato italiano deve agire affinché gli sia garantito il giusto processo, affinché faccia pressione per la sua scarcerazione immediata, e tanto più la Sapienza, essendo che si tratta di un suo studente. E quindi sicuramente nei prossimi giorni ci saranno, a partire da questo comitato, delle indicazioni per poi tutte le realtà, che sia da Roma che in Italia, poi vogliono fare delle iniziative in solidarietà con Khaled.
Hai toccato un sacco di questioni nel tuo intervento, io ti chiedo di ripercorrerle un pochino insieme per far capire anche a chi ci ascolta meglio, entrare più nello specifico. Prima cosa, hai parlato spesso al plurale, oltre all'associazione di cui ci hai raccontato, ovviamente c'è il protagonismo anche dei giovani palestinesi, di compagni e compagne palestinesi italiani in Italia. Hai parlato di detenzione amministrativa, che abbiamo detto non è ancora il caso di Khaled, speriamo non lo diventi, ma ad esempio è il caso di Bilal, è il caso di tantissimi, è il caso di tantissime che abbiamo anche raccontato da microfono microfoni della radio, e ricordiamo che parlare di Khaled oggi in questo caso è per noi un'occasione di parlare complessivamente delle politiche di oppressione dello Stato di Israele e in particolare dei regimi detentivi a cui vengono sottoposti. L'assemblea di ieri ha dovuto addirittura cambiare luogo in cui si sarebbe dovuto tenere perché l'aula era troppo piccola, parliamo di partecipazioni di 300-400, insomma centinaia di persone. Questo è sicuramente un dato su cui riflettere anche per chi è impegnato nella solidarietà alla Palestina, che spesso vive una condizione di grosso ostracismo. Penso a una città come Roma, è spesso molto difficile promuovere iniziative, sul fatto che invece ci sia una disponibilità a farlo. Io lo dico così come elemento di commento: l'ultima volta che provammo a invitare nell'Università di Roma Ilan Pappe, che è uno storico israeliano, ci fu impedito l'aula. Cioè non stiamo parlando di un attivista palestinese, stiamo parlando di un accademico di nazionalità israeliana a cui l'università vietò di parlare nelle sue aule. Fummo costretti a fare l'incontro dentro un centro congressi a Via dei Frentani. Quindi il fatto che invece ieri ci sia stato questo passaggio è un passaggio politico molto molto rilevante, almeno per noi che siamo a Roma. Io ti chiederei appunto di più, anche di parlare, oltre che di quello che già ci hai raccontato, cioè dell'esperienza qua in Sardegna di solidarietà con la Palestina, di cosa sta succedendo dal punto di vista dei giovani palestinesi in Italia intorno a questa questione, se ne hai voglia.
Sì, io faccio parte appunto anche di giovani palestinesi d'Italia, nonostante appunto io poi personalmente non mi consideri italiano, però appunto siamo giovani in diaspora in Italia, e noi ci siamo mossi da subito per la liberazione di Khaled, perché Khaled agli altri gruppi a cui era vicino anche ai giovani palestinesi d'Italia, cioè ha sempre dato una mano e partecipato, e quindi ci sembrava sicuramente doveroso. E poi soprattutto perché appunto il suo caso rappresenta, come sto detto, quello di molti detenuti palestinesi. È stato citato Bilal, per cui c'è stata un'altra grossa campagna di liberazione, e purtroppo Bilal si trova ancora in carcere in stato di detenzione amministrativa. La detenzione amministrativa, che è questo dispositivo giuridico che i sionisti hanno mutuato dall'autorità coloniale britannica, prevede appunto che una persona possa essere incarcerata senza vedere formalizzate le proprie accuse, e questa carcerazione viene rinnovata di 6 mesi in 6 mesi da un tribunale militare. E quindi ad esempio Bilal, come circa oltre un migliaio di detenuti palestinesi, si trovano costretti nelle carceri israeliane. Ogni 6 mesi si vedono prorogata questa misura per anni. Ad esempio è stato importante all'inizio dell'estate il caso di Walid Dakka, che è uno storico detenuto che è stato più di 20 anni cumulativi in carcere, che appunto ha utilizzato lo sciopero della fame come strumento di protesta contro questo sistema, e poi a seguito dell'ultimo sciopero della fame ha perso la vita. E anche nel caso di Khaled, nonostante per ora non si trovi in detenzione amministrativa, al termine di questi 45 giorni, nel caso non venga formalizzata un'accusa, potrebbe subentrare la detenzione amministrativa. Sulla questione della Palestina in generale, dei giovani palestinesi, in questo caso noi chiaramente facciamo parte del comitato che si è costituito per Khaled, pertanto seguiamo poi quelle che sono le indicazioni della famiglia e dell'avvocato, insomma.
Volevamo un attimo tornare alla complicità che c'è fra lo Stato italiano e quello di Israele, e per capire un po' quello che accade anche sul territorio sardo, che comunque abbiamo toccato, abbiamo anche detto come questa storia esprime per certi versi anche l'ipocrisia dello Stato italiano, nel senso che appunto i parallelismi con Patrizzaki, quando in quel momento appunto venivano fatti grandi moralismi nei confronti dell'Egitto, vengono fatti appunto nei confronti di altri stati che vengono considerati più nemici. In questo caso invece appunto si manifesta proprio la contraddizione un po' fra lo Stato italiano e quello di Israele. Tornerei un po' sul territorio sardo per capire un po' che cosa accade qui in Sardegna, le esercitazioni militari, come vengono utilizzati le basi e il territorio.
La Sardegna, ospitando le più grandi basi militari dello Stato italiano, visto che il 65% dell'estensione appunto di basi militari si trova appunto in Sardegna, ci coinvolge in tutta questa situazione, perché Israele, come anche altri stati, ma specificatamente Israele, viene a addestrarsi qua perché la Sardegna, geograficamente parlando, oltre appunto essendo vicino a Israele, essendo facile poi appunto venire qua per la loro aeronautica, porta al fatto che la geografia sarda è molto simile a quella della costa e soprattutto dell'entroterra palestinese. Per loro è importantissimo avere queste basi dove loro possono fare appunto quello che vogliono, e soprattutto le loro esercitazioni, soprattutto di bombardamenti per la loro aeronautica. E qua noi abbiamo soprattutto il PISC, che è il poligono interforze salto di Quirra, la più grande base che abbiamo, è quella che viene affittata a potenze straniere per potersi addestrare e per poter provare qualsiasi tipo di armamento avveniristico. Infatti lì sono da più di un decennio che si sviluppano i droni kamikaze e i droni senza pilota, soprattutto dopo delle polemiche, perché il problema è che soprattutto al salto di Quirra hanno sempre provato armi anche all'uranio impoverito. Questo provocava alla popolazione della zona una quantità di malattie appunto note come sindrome di Quirra, e che poi è la sindrome dei Balcani e la sindrome dell'Iraq nelle varie zone dove sono stati utilizzati questi armamenti cancerogeni. Il problema è anche per i militari, perché loro vanno in queste zone, come sappiamo bene, senza avere nessun tipo di protezione. Ma il problema è soprattutto per noi, è che noi ci viviamo qua a fianco e ci lavoriamo e ci muoiono gli animali e ci muoiono i bambini e ci muoiono le persone che lì ci vivono e si respirano le microparticelle che vengono fatte brillare, cioè che si producono dal brillamento dei missili che loro sperimentano. E poi soprattutto un'altra prova plastica di questa situazione, del loro addestramento in terra sarda, è che loro in un'altra base enorme, che è quella di Teulada, costruiscono dei villaggi simil zona di guerra, dove loro sperimentano le loro azioni di militari di attacco, bombardamenti sia con carri armati che da terra, da aria e da mare, perché lì fanno veramente di tutto. All'ultima esercitazione c'erano una quantità di carri armati, c'erano più di 400 carri armati Leopard 2, tutti quelli simulavano un attacco a una base russa. Prima si facevano le prove su villaggi afghani. Quindi noi abbiamo il dovere di cercare di bloccare questa cosa e faremo di tutto per riuscirci.
A me mi colpiva molto adesso il racconto che facevi, no? Perché si parla spesso in questi mesi sui giornali, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, dello sforamento della spesa militare del 2% del PIL, quindi questo poi concretamente quando uno legge le rassegne stampa fa fatica a capire che vuol dire più commesse per questi luoghi, vuol dire estendere ancora l'attività di morte che portano tanto in giro nei vari teatri bellici del mondo, ma anche appunto dove queste esercitazioni vengono svolte e dove poi le armi vengono vendute. A proposito di chi vende le armi, anche le industrie belliche che sono in parte collegate, no, a queste esercitazioni, che comunque sul territorio sardo sono particolarmente attive, vivono una fase di grande espansione, visto le commesse che arrivano e visto le possibilità economiche che queste generano. E quindi vi chiederei anche su questo, cioè sulla parte dell'industria della produzione bellica, se avete voglia di interloquire con noi.
La complessità dell'occupazione militare in Sardegna è proprio data da questa filiera completa, ovvero da una parte abbiamo la sperimentazione, poi abbiamo la produzione e abbiamo anche la ricerca. Abbiamo visto adesso la parte della sperimentazione. Per quanto riguarda la produzione, noi abbiamo il poligono di Quirra, che è sicuramente il centro fondamentale sia di sperimentazione che di produzione, perché abbiamo delle aziende che sono legate poi ai colossi dell'industria bellica italiana, tra cui appunto il più importante in quell'area è la Vitrocizet, ma appunto lì tutte le aziende vanno a provare poi i loro prodotti che poi verranno venduti. E un altro importante snodo è quello tristemente noto anche al di fuori della Sardegna, ovvero l'RVM di Domus Novas, che è la fabbrica che appunto è arrivata nelle cronache, perché lì venivano prodotte le MK82, le bombe MK82 che venivano impiegate dall'aeronautica saudita. E adesso lì verranno prodotti su commissione dello Stato italiano attraverso la Leonardo i droni kamikaze di ultima generazione, che sono questi armamenti che di fatto fanno fare un salto di disumanizzazione alla guerra, perché sono questi droni che possono essere sparati da un soldato che appunto hanno questo tubo, sparano questi droni selezionando in anticipo l'obiettivo e che quindi colpiranno lì, quindi non c'è neanche il pilota che poi in remoto va a seguire quest'arma terribile. E per dire il legame poi tra l'industria bellica italiana e quella israeliana, questa commessa è fatta attraverso la U-Vision, che è questo colosso israeliano, che però è stato acquistato dalla Leonardo stessa. A parte tutte le commissioni che poi ci sono dell'esercito israeliano, dalla Leonardo che per gli elicotteri, per il munizionamento dei carri armati. E questo va proprio perché se si vanno a vedere i consigli di amministrazione poi di queste aziende israeliane, si vede che poi gli stessi dirigenti di queste aziende militari poi vanno a occupare posti di governo e i rettorati poi delle università, quindi c'è proprio un modello integrato israeliano che poi viene replicato anche da noi.
Sì, io su questo volevo arrivare, nel senso che te hai citato una serie di nomi che probabilmente a chi abita a Roma, soprattutto nella zona Tiburtina, suoneranno come sinistri. Hai detto Vitro Cisa, hai detto Leonardo, potremmo aggiungere Reimental, cioè le industrie belliche che soprattutto a Roma nell'area di Via File, la Tiburtina all'altezza di Le Bibbie, hanno la loro localizzazione. Ce l'hanno anche e soprattutto per motivi di ricerca. Adesso nel PNRR, ad esempio, a Roma sta venendo costruito un intero tecnopolo in cui le tre università, in particolare la Sapienza, ma tutte e tre le università romane, collaborano con queste aziende nella ricerca appunto di tecnologie utili da spendere poi in campo bellico. Su questo aspetto proprio la collaborazione delle università, in particolare con le università israeliane, ma non solo nella ricerca bellica, vi chiederei ancora di spendere qualche parola.
Vi porto l'esperienza dell'Università di Cagliari. Allora, il modello israeliano è molto incentrato sulla narrazione del dual use, ovvero l'uso duale, civile, quindi è militare. E anche qua viene utilizzato, perché il dual use significa ripulire la ricerca militare e soprattutto legarla a questo uso civile che poi è legato fondamentalmente alla ricerca aerospaziale. E anche nelle università sarde c'è appunto il distretto aerospaziale sardo, che è questo consorzio dove fanno parte tutti Leonardo, Vitro Cisa, Etnogiana, Piaggio S.p.A., eccetera eccetera eccetera, più il 6% per sia l'università, 6% Università di Cagliari, 6% Università di Sassari. E quindi qui vediamo come proprio la ricerca poi militare è perfettamente integrata e l'università va a collocarsi perfettamente in questo tipo di ricerca, perché il distretto aerospaziale dove ha sede al poligono interforze del stato di Quir, e se si vanno a vedere i progetti, gli ultimi progetti sono proprio di ricerca di tecnologia drone. Tornando al discorso di come si uniscono la lotta del popolo sardo e quella del popolo palestinese, ad esempio qua nel 2018, proprio a seguito di una manifestazione di Aforas che chiedeva innanzitutto la cessazione degli accordi dell'università con i militari, con l'esercito italiano nella facoltà di infermieristica nello specifico, e la cessazione degli accordi nell'Università di Cagliari con l'Università israeliana, che al tempo la principale era proprio il Technion di Haifa, che è una delle peggiori, non che ce ne siano di migliori, università israeliane, perché è proprio quella che fa il peggior tipo di ricerche, perché sono appunto ricercano tutte le tecnologie di sorveglianza che ad esempio vengono impiegate nel muro di separazione tra la Cisgiordania e il 48, i bulldozer che vengono impiegati a Gaza, i droni, e forniscono ad esempio borse di studio ai militari israeliani che poi decidono di fare l'università. E quindi noi chiedevamo la cessazione di questi accordi e poi abbiamo finito con l'occupazione di un centro studi che poi andasse proprio a studiare tutte quelle che sono le implicazioni, in particolare sull'occupazione militare, e poi finché poi dopo 3 mesi siamo stati sgomberati. E questo comunque è uno dei casi di repressione che all'interno dell'università, soprattutto rispetto a Israele, è all'ordine del giorno. Ad esempio all'Università di Cagliari partecipavano Israeli Apartheid Week, che appunto è la settimana internazionale di mobilitazione nelle università di tutto il mondo sull'apartheid israeliana, e la rettrice ci aveva vietato le aule. Noi sappiamo da informazioni ufficiose che questo rifiuto era arrivato a seguito di una chiamata dell'ambasciata israeliana. Le aule c'erano state vietate, noi poi le iniziative le avevamo fatte chiaramente occupando le aule, però questo è per dire anche il livello di repressione che c'è in un territorio che è fondamentale sia per la macchina bellica italiana che per quella israeliana.
Sì, io ti ringrazio di questo affondo perché ci consente anche, noi abbiamo parlato di cose anche molto grandi, no? Anche che chi ascolta potrebbe pensare che sono inattaccabili in qualche maniera, molto difficili da smontare. Invece questo discorso sulle complicità delle università o sull'industria bellica ci dà l'idea anche di come ciascuno di noi può fare la differenza nel posto dove abita, nel posto dove studia, nel posto dove lavora, chiedendo che dove studia non si stipulino accordi di questo tipo, chiedendo che le industrie belliche non vengano finanziate, cioè c'è un'attivazione possibile. Sicuramente il nostro nemico è molto forte, questo non ci dobbiamo nascondere, ma c'è una strada da percorrere insieme che è percorribile e che in parte ci stavi raccontando che qua avete provato a percorrere negli scorsi anni. Proprio a questo proposito, cioè di come organizzarci insieme rispetto soprattutto alle ingerenze militari, chiederei di raccontarci l'esperienza da Foras, che da questo punto di vista è stato un riferimento qua in Sardegna, no? Di come poter costruire un movimento popolare d'opposizione a questo, a tutto quello che abbiamo parlato fino adesso, in particolare l'occupazione militare della Sardegna.
Come vi dicevo, siamo nati nel 2016 e ci siamo sempre costituiti come movimento, come unione di più entità. Noi abbiamo sempre appoggiato la causa palestinese, abbiamo sempre fatto parte di tutte le iniziative per bloccare la collaborazione soprattutto dell'università sarda con quelle israeliane. E naturalmente una delle nostre motivazioni più grandi, come anche diceva Samed, era che doveva finire soprattutto la collaborazione con l'esercito israeliano, perché veramente tutti avevamo negli occhi i bombardamenti che c'erano in quel periodo della popolazione primo fuso. Come a Foras è stato difficile l'ultimo periodo, ve lo devo dire, però adesso ci stiamo riorganizzando e stiamo finalmente ritornando a avere numeri importanti, soprattutto perché adesso la situazione in Sardegna sta veramente degenerando, perché l'ultima esercitazione è stata fatta in maniera veramente brutale, senza nessuna preoccupazione per la nostra salute o per la nostra terra. Hanno fatto veramente di tutto, c'erano elicotteri grandi quanto un appartamento, c'erano le fregate più grandi che esistevano, americane, che arrivavano da tutte le parti del mondo per venire a bombardare da mare la terra. Venivano fatti bombardamenti appunto dall'aria. È stato terribile perché avevamo tutte le strade che portavano in questa situazione bloccate dalla quantità di carri armati che ci passavano sopra. Quindi adesso noi dobbiamo avere la forza di riprenderci e bloccare questa escalation, perché veramente anche in Italia deve esserci questa forza, e che tutti gli altri collettivi, le altre città italiane si devono iniziare a pensare a fare un'opposizione a questa guerra, perché può diventare veramente molto molto pericolosa per tutti noi. Noi appoggiamo anche gli altri movimenti che esistono sia in Sicilia che contro la base di Coltano a Pisa, e siamo anche contenti di quello che è successo in Lazio. C'è stata una opposizione contro le esercitazioni lì, per fortuna c'è stata anche le amministrazioni che hanno fatto opposizione. Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione con qualsiasi tipo di forza che ci permetta di avere un potere di bloccare questa cosa, perché secondo noi stiamo veramente sull'orlo del baratro e dobbiamo bloccare tutto questo.
Sì, io ti ringrazio, l'hai ricordato anche Coltano, perché tra poco più di un mese, il 21 ottobre, ci sarà una manifestazione nazionale là contro le basi progettata nell'ambito dei fondi del PNRR del battaglione Tuscania, se non sbaglio, dei carabinieri, un battaglione militare dei carabinieri. E anche perché spesso quando si parla, no, di opposizione alla guerra sembra sia una questione di opinioni, cioè il pacifismo come una questione quasi esclusivamente etica, invece quello che ci hai raccontato ci riporta alla concretezza anche di una questione molto materiale. È un'industria che va fermata, che inizia sull'uscio di casa nostra, che qua in Sardegna ha degli effetti devastanti e su cui bisogna iniziare a ragionare in questi termini. Io non so se volevi intervenire.
No, io volevo semplicemente, non so se stiamo per concludere, però ritornare alla questione della terra, che è secondo me anche fondamentale, no? Per cui i territori, soprattutto quello della Sardegna e quello della Palestina, sono anche in questo molto simili, in cui insomma si sottrae terra per sperimentazioni militari sulle persone e sulla terra proprio, e poi insomma, si esporta, no? in tutto il mondo. Quindi questo, anche quando si parla di transizione ecologica, quando ci sono i movimenti ambientalisti, insomma in Italia se ne stanno sentendo diversi, il problema non è solo insomma il carbone o l'energia eccetera, c'è una questione forte di rispetto e devastazione proprio dei territori, cui la popolazione non viene minimamente presa in considerazione, cioè quindi sei insomma c'è la diaspora, c'è l'emigrazione, vai nel continente, per cui non ti do nessun tipo di servizio, così te ne vai, e non ti arresto in amministrazione, arresto Khaled, così il segnale insomma è abbastanza chiaro agli amici italiani che vanno e vengono, alla diaspora palestinese che va e viene, cioè questa cosa non si può più fare, cioè quindi tendo a mandarti via, così io in quei territori, in quelle terre faccio un po' quello che mi pare. Questo oggi succede principalmente in Sardegna e in Palestina, ma è un modello che è esportabile in tanti territori, perché poi la guerra, comunque il controllo delle risorse, o comunque semplicemente un territorio, piano piano si allarga sempre di più, e quindi insomma l'invito anche a tutte quelle realtà che in qualche maniera, cioè anche alla popolazione comunque, a sentirsi il territorio, la terra proprio materiale propria, e non è soltanto facendo uno stile di vita insomma particolarmente di transizione ecologica, ma anche lottando perché questo territorio, questa terra sia insomma anche di chi ci vive, ci nasce, ci abita e ci possa stare senza essere costretto a decenni di arresti, vivere in campi profughi, non avere più l'acqua, non avere più niente. Insomma, io prima di chiudere volevo, se ti andava, che ci dici un po' due cose insomma su sta terra di Palestina che praticamente non ci sta quasi più, cioè alla fine insomma anche sono insomma contenta dell'assemblea di ieri, spero che si possa insomma anche non solo fare una battaglia per appunto le prigioniere, i prigionieri politici palestinesi eccetera, ma anche per questa terra di Palestina che in qualche maniera andrebbe attraversata anche un po' di più da un internazionalismo che in passato con carovane e quant'altro attraversavamo molto e che invece ultimamente abbiamo un po' lasciato solo ai palestinesi e soprattutto ai giovani palestinesi.
No, io non sono così pessimista, forse. Cioè, la terra di Palestina comunque sia è viva, è vegeta, e questo lo vediamo negli ultimi tempi con le iniziative dei giovani della resistenza che dopo oltre 70 anni di occupazione sono ancora lì e non si arrendono e non mollano di un centimetro nella loro lotta, e anche solo la loro esistenza significa che il progetto sionista ha fallito comunque, perché il progetto sionista, il suo obiettivo è l'annientamento totale e lo svuotamento totale di questa terra, perché come, e questo lo vediamo anche in Sardegna, una terra che si può controllare è una terra vuota, che è senza popolazione, e quindi questo è quello a cui mirano, e per fortuna non ci sono riusciti, e anzi in questo senso ci sono segnali molto positivi perché emerga un nuovo tipo di opposizione che sfrutti anche poi quelle che sono le contraddizioni interne allo stato sionista. Quello che dico io è che molto spesso si fa una narrazione anche della situazione palestinese come una situazione straordinaria, sicuramente lo è, però allo stesso tempo quello che serve alla lotta palestinese è cercare i punti di contatto con quelle che sono le altre lotte del mondo e mostrarsi come non qualcosa al di fuori della comprensione umana, ma che è semplicemente il punto avanzato di un processo che è in atto in varie parti del mondo, perché come c'è la diaspora dei palestinesi come con mille modi differenti, c'è la diaspora e la spoliazione di altri popoli, anche il popolo sardo che è costretto a emigrare per un ricatto occupazionale, per la situazione economica portata anche e soprattutto alle basi militari, anche quella è una forma di spoliazione, per noi una forma di colonialismo, che poi il colonialismo come sappiamo abbia varie forme, dal colonialismo di insediamento israeliano al colonialismo tradizionale, al colonialismo interno italiano, certo se ne può discutere, però quello su cui dobbiamo puntare è proprio il punto di contatto tra tutte queste lotte nel mondo, perché poi è questo che ci porta anche a essere capaci di inceppare il meccanismo della guerra. Per dire, si parlava della questione energetica, è ovvio che i militari israeliani, cioè israeliani italiani nel nostro caso, sono nel mondo per difendere gli interessi dell'ENI, per difendere gli interessi dell'industria italiana, che permettono allo Stato italiano di vivere con questo stile di vita a discapito di quello di altre popolazioni nel mondo. Nel poligono di Quirra, una delle sperimentazioni più curiose che viene fatte, tubi che portano il gas che vengono interrati e vengono bombardati dagli aerei per dimostrare poi la resistenza di questi tubi e la loro capacità di sopportare anche un bombardamento. Questo per dire che i modi in cui l'industria bellica e i modi di spoliazione del capitalismo sono costantemente intrecciati.